Grazie Presidente, veramente sono molto contento di essere in un pezzo di Roma così, così importante, così particolare, la Roma vera per certi aspetti. Sono veramente molto contento di poter accogliere anche un po' di informazioni e di diciamo, risposte e attese che ci sono in questo territorio. Il Presidente Scipioni, come è sempre, è troppo buono, anche se io fino adesso non gli ho risolto nessuno delle miliardi di problemi che lui mi riversa sul tavolo, quindi è magnanimo di suo. E c'è comunque un bellissimo rapporto di fiducia reciproca e siamo impegnati a lavorare anche se appunto le questioni non sono semplici. Che cosa vi proponiamo e perché siamo qui? Siamo qui perché ci siamo messi in testa come assessorato di fare una conferenza urbanistica cittadina. Le conferenze urbanistiche della città di Roma sono state molto importanti in passato, anche nella storia della città di Roma. Si ricordano ancora quelle di Petroselli, quando lanciò alcune importanti chiavi di lettura della trasformazione della città, il tema delle periferie, del recupero, ma si parlava di Ostia, del fronte a mare, del parco archeologico. Sono stati temi che poi hanno caratterizzato per molti anni la storia della città. Fare oggi una conferenza urbanistica cittadina in un tempo completamente diverso da quello di allora, bisognava ripensare il modello. È inutile che facciamo una conferenza urbanistica a freddo, come si dice, invitando magari persone particolarmente importanti, anche competenti sulla materia della trasformazione della città e dell'urbanistica, si rischiava di fare un convegno, un seminario a freddo. Allora abbiamo deciso di avviare un viaggio nei 15 municipi, attraverso diverse, diciamo, un itinerario non lineare, non semplice. Non veniamo qui e scappiamo, ma veniamo qui e facciamo un primo intervento, secondo questo schema che vedete nella slide, una prima seduta iniziale, che è quella di oggi, in cui cercheremo di illustrare delle questioni, ci scambieremo essenzialmente delle informazioni. Questa serata avrà successo se voi lasciate il vostro nominativo, e poi avete ancora una settimana per farlo, e segnalate al municipio la voglia di partecipare a 3-4 incontri tematici che verranno organizzati nei prossimi 2 mesi. Adesso c'è la pausa estiva, poi ci metteremo d'accordo bene sulle date. Noi possiamo anche tranquillamente andare a settembre, come vedete nel cronoprogramma che ci siamo fatti. Noi finiremo questo viaggio nei 15 municipi con questi incontri intorno a ottobre sostanzialmente. Tra novembre e dicembre ci fermiamo e facciamo la sintesi di tutto il materiale che abbiamo raccolto e a gennaio questo materiale che abbiamo raccolto in questo viaggio dentro la città sarà la base con cui pensiamo di organizzare la conferenza urbanistica cittadina. Dicevo, l'incontro di oggi, poi 3-4 incontri organizzati in maniera tematica, su questo poi vi dirà meglio il tecnico di Risorse per Roma che è qui presente, perché questa parte, diciamo, dei tavoli, come li chiamiamo, dei tavoli tematici, sono gestiti ovviamente sempre in collaborazione con il municipio, ma ci sono dei tecnici di Risorse per Roma che ci accompagnano. Faremo successivamente, poi alla fine di questi 4 incontri, una seduta conclusiva del lavoro. Perché quello che noi ci prendiamo da questa attività, da questi incontri, è una cosa che abbiamo chiamato la carta dei valori, che vedete nel punto 2, la carta dei valori del municipio. Poi su questo ci torneremo. Quindi noi avremo 15 documenti, uno per ogni municipio, che il municipio ce li trasferisce come vorrà, approvati in giunta, discussi. L'importante è che è un documento comunque che viene proposto all'assessore dal municipio. Quindi quello che vi proponiamo oggi è questo: un primo incontro e poi lasciate il vostro nominativo, uno per associazione, uno per comitato, cittadini singoli, oggi e ancora una settimana, in modo tale che costituiamo quella che possiamo chiamare l'assemblea di questo gruppo, diciamo, di lavoro su questi argomenti. Cosa succederà questa sera? Stasera succederà che vi dovrete sorbire per un po' me, che devo raccontarvi, darvi un po' di informazioni, ma anche scambiarle poi, come vedrete. Poi ci sarà un intervento come vi dicevo, del tecnico di Risorse per Roma e poi il presidente del municipio raccoglierà le vostre domande e se nei limiti di quello che riusciamo a fare, provare a rispondere. Però quello di questa sera è non è diciamo la fase finale e conclusiva del lavoro, come avete visto, ma semplicemente un punto di avvio che è caratterizzato proprio dallo scambiarsi un po' di informazioni. Questo è un tema, non è secondario, perché circolano molte informazioni nella città, il sentito dire, le cose che uno legge sul giornale. Allora, siccome veramente vogliamo fare un pezzo di percorso insieme e lavorare anche insieme, è bene che quando si lavora insieme quantomeno le informazioni siano il più possibili condivise. Quindi diciamo quella fase di questa sera è scambiarci un po' di informazioni, che sono su due livelli: uno riguarda Roma nel suo interesse e poi qualche cosa in particolare sul vostro municipio. Faremo un brevissimo excursus sullo stato di attuazione del piano, che riguarda essenzialmente la vostra area, e cercheremo di incrociare questi temi con gli obiettivi che questa amministrazione si è data. Qual è le modalità di lavoro e i valori, diciamo, che l'amministrazione e questa assessorata in particolare si è data sul territorio. Prima informazione è in quale percorso di pianificazione siamo. Come molti di voi sanno, il piano regolatore è stato definitivamente approvato nel 2008, quindi diciamo 6 anni fa, era stato adottato una prima volta nel 2003, sto leggendo quella tabella a ritroso, però diciamo gli atti che avevano avviato la pianificazione erano, ce n'era già stato uno nel 97 con il cosiddetto piano delle certezze, e la variante di salvaguardia ancora nel 93. Quindi noi siamo in piena attuazione del piano regolatore generale approvato nel 2008, che però è un piano che è stato pensato, costruito sostanzialmente a cavallo tra la fine metà degli anni 90 e i primi anni 2000. Quindi è un piano fatto in un'altra epoca, perché veramente questi 10 anni, 15 anni, stiamo raccontando un mondo completamente diverso. Non sono passati solo 15 anni, siamo in un'epoca, e questo un po' è una delle difficoltà, delle informazioni che ci dobbiamo dare. Stiamo trattando e stiamo attuando uno strumento che ha questo carattere. Questo vuol dire anche che oggi siamo nel 2014, quindi a 6 anni dall'approvazione definitiva e a 11 anni dall'adozione. Alla fine di questo mandato, nel 2018, saremo a 10 anni dall'approvazione del piano e a 15 dal quando è stato adottato per la prima volta, e a 20 da quando è stato disegnato. Questo vuol dire che in realtà questo percorso che noi stiamo cominciando insieme guarda ovviamente a tutti i problemi che, figuriamoci, che quotidianamente abbiamo su in mezzo, però traguarda anche all'esigenza di arrivare in un periodo non brevissimo ma neanche troppo lungo a immaginare una pianificazione diversa rispetto all'attuale condizione. Un po' di numeri, ne abbiamo cercato di metterli il meno possibile, ma i numeri servono per appunto, perché fotografano alcuni fenomeni. Nella prima riga trovate la popolazione del comune di Roma al 71, al 2001 e al 2011. Il 2011 è l'ultimo dato del censimento Istat, quando sono venuti a bussarvi a casa per sapere con quanti eravate. Nel 1971 2 milioni e poco meno di 800 mila abitanti. Siamo scesi a 2 milioni e mezzo più o meno nel 2001, quindi dopo 30 anni, siamo risaliti un pochino, circa 70.000, tra il 2001 e il 2011. Quindi al 2011 comunque con 2 milioni e 600 mila abitanti siamo ancora inferiori, diciamo un numero di meno rispetto a quelli che eravamo nel 71, circa 170 mila abitanti in meno. Quindi la popolazione di Roma diminuisce. Guardiamo invece la terza riga, che sono le famiglie. Il numero delle famiglie nel 71 era 827.000. Nel 2001 crescono 1.039.000, nel 2011 sono quasi 1.200.000 famiglie. Allora, questa è la prima informazione che ci dobbiamo dare, che sembra un po' strano, no? A popolazione calante abbiamo le famiglie che crescono. Questo però è un dato che non è così strano. E che noi siamo abituati a pensare che la crescita della popolazione è quella che determina la domanda abitativa, invece no, invece sono le famiglie, è il nucleo familiare che fa la domanda abitativa, e siccome ci stiamo dividendo, le famiglie sono sempre più piccole come numero di componenti, e vedete la quarta riga, dove c'è scritto famiglie unipersonali, che è un ossimoro, perché come fa a essere una famiglia composta da una sola persona? Però questo è il linguaggio dell'Istat, no? Che fotografa molta della solitudine degli anziani, ma anche dei giovani. Le famiglie composte da una sola persona erano l'11% nel 71, nel 2011 sono quasi il 40%. Questo è il vero, come dire, no? la vera dinamica di carattere sociale che sta avvenendo. Una scomposizione familiare, nuclei familiari sempre più piccoli, una domanda abitativa crescente, ancorché la popolazione è calante. Allora a Roma, quando si dice non c'è bisogno di una domanda abitativa, non è vero. A Roma c'è una domanda abitativa, anche importante, però è diversa. È una domanda abitativa che ha bisogno di alloggi più piccoli. È una domanda abitativa, e quando soprattutto si tratta di persone composte di famiglie composte da una sola persona, che ha bisogno di vivere di più la città, perché la socializzazione si fa negli spazi pubblici, in un momento in cui la città offre spazi pubblici che sono sempre più degradati. Quindi questo fenomeno è anche un fenomeno abbastanza difficile da gestire all'interno della città. Ovviamente questo è come il mezzopolo di Trilussa, questi sono i dati generali di Roma. Poi vedremo nel particolare di questo municipio che ci sono delle differenze, questo è particolarmente significativo, no? Questo è un municipio che non rispecchia esattamente questo trend complessivo del comune di Roma. Poi la proprietà, il rapporto tra le famiglie e la casa. Rispetto a 1.165.000 famiglie, 813.000 hanno una casa in proprietà. È più o meno il dato di livello nazionale, siamo intorno al 70%. 239.000 famiglie invece vivono in una casa in affitto e pagano un affitto. La sottolineatura che bisogna fare è che tra quelle 813.000 che risultano avere una casa di proprietà, c'è un 25-30% di famiglie che pagano un mutuo, cioè sono, diciamo, la proprietà è della banca, loro pagano il mutuo e quando finiscono di pagare il mutuo diventano proprietari. Quindi in realtà dobbiamo, se sommiamo quelli che pagano il mutuo e quelli che pagano l'affitto, a Roma c'è più del 50% delle famiglie romane che ogni mese dedica il 30, il 40, il 50, anche più del 50% del proprio reddito mensile, dipende se lavora solo il marito o lavora la moglie o se lavorano tutte e due, dedicato alla casa, o paghi l'affitto o paghi il mutuo. Questa è una delle cose significative di Roma, perché si dice che anche quando il ciclo economico è positivo, Roma non cresce. Non cresce perché è difficile per la famiglia romana mettersi sul mercato dei consumi se buona parte del reddito ti viene assorbito solo per pagare la casa, non dico per mantenere la bolletta e luce, solo per poterla, diciamo, abitare. Questi grafici che vedete sono semplici da capire. Vediamo quello di colore verdino, per voi, per me sarebbe giallo. Quella è la differenza tra i nati vivi e morti. Come vedete, siccome è verso il basso, ma questo lo sappiamo tutti, la notizia è che i morti sono più dei nati. Quindi la differenza tra quelli che nascono e quelli che muoiono purtroppo è a vantaggio dei morti, e quindi la popolazione è calante. Il grafico sotto invece è la differenza tra quelli che si iscrivono nell'anagrafe romana e quelli che vanno via da Roma. In questo caso il saldo è positivo, perché le barette sono verso l'alto, cioè vuol dire che quelli che vengono a iscriversi a Roma, e quindi vengono a Roma gli immigrati, sono maggiori di quelli che vanno via. Ed è un dato crescente, come vedete, negli ultimi anni. Al primo posto degli iscritti ci sono i rumeni. Poi ci sono anche italiani. Per esempio dal sud, da Napoli, dal sud Italia, ancora c'è una buona parte di persone che vengono e si iscrivono a Roma venendo dai paesi del sud Italia. Complessivamente sia il dato, diciamo, degli immigrati non extracomunitari, perché i rumeni sono comunitari, ma diciamo europei, sia quelli che vengono dall'Italia, testimoniano di una sorta di meridionalizzazione di Roma, progressiva meridionalizzazione di Roma. Tanto che se andiamo a vedere poi invece quelli che si cancellano da Roma, molti vanno in Inghilterra o in altri paesi europei del nord, cioè, come dire, noi perdiamo, diciamo, fasce sociali in qualche modo più acculturate, più professionalizzate, mettete come volete, e acquisiamo professionalità tendenzialmente più basse. Alcune ricadute di questi dati ve le ho già dette: la crescita delle famiglie, il boom delle famiglie unipersonali, continuiamo con l'essimero, l'invecchiamento della popolazione e la crescita del numero di persone e famiglie che provengono dall'estero. A proposito degli anziani, questo grafico, sempre su tutta Roma, i colori rossi quelli più scuri, rappresentano il numero di anziani per ogni bambino. Quando quel colore è rosso, significa che abbiamo più di 5 anziani per ogni bambino. Nel caso del vostro municipio è verde, siamo a meno di 3 anziani per ogni bambino. Cioè questo è un municipio giovane rispetto al dato complessivo della città di Roma. E capite bene che questo dato, per esempio, è significativo. Vogliamo mettere il dito nella piaga? Noi abbiamo nel centro, per esempio, nel secondo municipio, che è quello che vedete piccolino, non si vede niente. Io in realtà stavo spiegando una cosa che voi non vedete, perché questo proiettore vira completamente tutti i colori. Vabbè. Comunque, nel secondo municipio, che è quello, c'è la macchia rossa e poi c'è sopra una macchia un pochettino tipo marroncino, quello è il secondo municipio. Il secondo municipio ha più di 5, quasi 5 anziani per ogni giovane. Lì abbiamo aperto la metropolitana, un ramo della B1 che da Piazza Bologna va a Piazza Leonio, no? Cioè abbiamo portato la metropolitana in un pezzo di città importante. Però siamo arrivati talmente tardi che abbiamo portato la metropolitana, senza nulla togliere ovviamente agli anziani, però dove la domanda di mobilità è completamente diversa rispetto alla popolazione attiva. È una domanda di mobilità che ha altre, giustissimo, ci mancherebbe, però altre finalità. Mentre nei territori giovani, dove c'è una domanda di mobilità più attiva, ci arrangiamo, vi arrangiate come si può, essenzialmente con la macchina e basta. L'altro grafico, questo più scuro invece, è la presenza degli anziani. E qui, scusate, la presenza degli immigrati. Qui il dato medio è intorno al 7-8% della popolazione romana, in questo municipio siamo tra il 14 e il 19%, quindi siamo al doppio rispetto alla media romana di presenza di immigrati, di presenza di popolazione straniera, scusate, non immigrati, all'interno di questo municipio. Questa è una cosa che vi riguarda molto da vicino, questo grafico, ci dice quant'è la percentuale di abitanti che vive all'esterno del raccordo anulare. Nel 98 erano il 18% della popolazione romana, nel 2012 siamo arrivati al 26 e tendenzialmente, attuando il piano regolatore generale vigente, noi arriveremo ad avere fuori dal raccordo anulare il 30% dei 2.700.000 abitanti di Roma. Se vedete qui in basso, forse non la vedete perché ci siamo noi, il centro storico ha 107.000 abitanti e invece attorno e fuori dal raccordo anulare vivono o vivranno, secondo queste linee tendenziali, quasi 1.300.000 abitanti rispetto ai 2.600.000, come dire che il 50% vive la corona dentro e fuori raccordo, e nella città infrastrutturata, quella dove c'è il trasporto pubblico, i mezzi, vive una popolazione pari a 107.000 abitanti, che è una minoranza. È vero che però lì ci sono poi il massimo di addetti, il massimo di turisti, poi ci spostiamo tutti per andare verso il centro, in realtà il carico urbanistico di quell'area è molto più alto rispetto ai residenti, però è significativo che nella distribuzione della residenzialità noi abbiamo una città centrale che tende a svuotarsi e una corona periferica che tende a popolarsi. Questo significa anche che l'alternativa per chi vive fuori dal raccordo anulare, questo 1.300.000 persone, noi abbiamo, questi sono dati che ci ha girato il collega Improta del PGTU, noi sappiamo che fuori, in queste, diciamo nel centro storico per intenderci, circa il 56%, diciamo il 60% degli spostamenti delle persone avviene tramite il trasporto pubblico locale, l'autobus o la metropolitana. Nelle zone attorno al raccordo anulare solo il 7% si sposta col trasporto pubblico locale. Quindi noi abbiamo una città di serie A e una città non di serie B ma di serie C, perché qui non c'è la scelta se prendere la macchina o no, o prendi la macchina o stai a casa, mentre nel centro hai la scelta: prendo il mezzo pubblico, prendo la macchina, prendo la bicicletta, vado a piedi. Quindi è una condizione completamente diversa. Allarghiamo un po' lo sguardo. In questa mappa non c'è solo Roma, Roma sta al centro, come vedete è cresciuta, la popolazione è cresciuta del 3%, il periodo che abbiamo preso come riferimento è il 2003 e il 2010, non è in controtendenza con quello che vi ho detto, perché avete visto che tra il 2001 e il 2011 la popolazione in realtà di Roma è leggermente cresciuta. La cosa importante è vedere gli altri. L'Interland, abbiamo messo solo in evidenza alcuni comuni, Bracciano la popolazione cresce del 26%, Fiano Romano del 50% in 7 anni tra il 2003 e il 2010, Zagarolo del 27%, Pomezia del 34%, Fiumicino del 33%. Questo si collega a quella cosa che vi dicevo prima, a proposito della domanda abitativa. Siccome la domanda abitativa c'è e non trova una risposta dentro il territorio romano, o meglio, non trova una risposta a prezzi accessibili, si mette una distanza tra il posto in cui lavoro e il posto in cui abito, e solitamente è il differenziale tra il costo di una casa nella periferia consolidata di Roma e il costo di una casa in questi comuni, il differenziale in meno è di circa il 43%. Cioè, se mediamente una casa a Roma costa 328 mila euro, in questi comuni con 150 mila euro, 160 mila euro riesco ad avere un'abitazione. Quindi molte giovani coppie si sono trasferite. Questa a testimonianza del fatto di quella cosa che vi dicevo, che non è vero che noi non abbiamo una domanda abitativa, solo che abbiamo una domanda abitativa che non trova risposta dentro l'area romana, perché in questi anni a Roma si è costruito moltissimo, non è che si è costruito poco. In quegli stessi anni, tra il 2003 e il 2009, cioè diciamo prima della crisi, si costruivano 10.700 nuove abitazioni ogni anno, solo che non erano le abitazioni di cui abbiamo bisogno. Questo ci dice anche che Roma ormai è diventato un territorio molto più grande del suo perimetro, il suo confine comunale, no? Che pure è grande, perché contiene al suo interno 10 città. Però nonostante che sia così grande, noi abbiamo invaso i territori circostanti. Pensate che in quello stesso periodo, 2003-2010, abbiamo fatto un'indagine qualche anno fa, andando a vedere quelli che si erano cancellati dall'anagrafe del Comune di Roma, quindi che vivevano a Roma e sono andati a vivere in questi comuni, in questo periodo 2003-2010 sono stati 163.000 le persone che si sono cancellate dall'anagrafe di Roma per andare a vivere intorno. Adesso 163.000 persone è una città come Cagliari, in 7 anni l'abbiamo spalmata su un territorio vastissimo. Questo ci dice anche che i fenomeni complessivi, diciamo, di urbanizzazione ormai di Roma riguardano un territorio molto più vasto, e sono fenomeni, quelli che sanno parlare meglio di me li indicano come fenomeni di metropolizzazione, no? Di area metropolitana. Io faccio sempre questo riferimento però alla specificità del caso romano. Quando io dico che vado a vivere a Orte, e vi posso assicurare che molti vanno a vivere a Orte perché c'è la FL1, come si chiama adesso, che da Tiburtina va a Orte, è il treno che ha portato i romani fuori, invece di portare i sabini a Roma, ha portato i romani fuori. Se io vado a vivere a Orte è come se lavoro a Milano e vivo ad Alessandria, cioè sono circa 89 chilometri e non è un'area metropolitana di Milano, ha una dimensione, quella romana, interregionale. Quindi la specificità particolare di Roma è che noi abbiamo distribuito su un territorio molto più vasto delle aree metropolitane queste persone, costringendole a fare viaggi di 1 ora e un quarto, 1 ora e 20 ogni giorno, andare e poi tornare. I colori purtroppo qua si vedono ancora peggio, perché questo proiettore credo di essere, questo possiamo dirlo, è il peggiore di tutti, siamo al nono municipio, è il peggiore, com'è? Ci abbiamo pochi soldi anche sul proiettore, no vabbè, ma si vede. Se guardate quella carta, da quella sulla vostra sinistra, la cosa che ci interessa sono i colori. Vedete, ci sono pochi colori rossi o arancioni, molti colori freddi tipo il giallino chiaro. Quello vuol dire, semplicemente abbiamo fatto un calcolo, abbiamo fatto un ragionamento di quant'è la percentuale del lotto che è occupata dall'edificio. Cioè, questo è l'edificio e ha un lotto di pertinenza. Più chiari sono i colori, più piccolo è l'edificio, più grande è il lotto. Più i colori sono rossi, scuri, più l'edificio coincide sostanzialmente con il lotto. Infatti il centro storico è rosso perché appunto l'edificio coincide esattamente con l'area. Questo che vuol dire? Vuol dire che i colori chiari abbiamo un sacco di, diciamo, di spazio ancora di pertinenza dell'edificio. Questo di qua invece, questo disegno, dove i colori sono più forti, è fatto con la stessa logica, solo invece di considerare l'edificio, lo spazio occupato dall'edificio rispetto al lotto, abbiamo considerato la somma di tutti i piani dell'edificio sul lotto stesso, quindi è l'intensità di costruito, la quantità di costruito. Come vedete è significativo, perché qui si rivedono alcune delle direttrici storiche di Roma, no? Si vede la Salaria, si vede la Prenestina, la Casilina. Voi non ci siete perché tutto questo l'abbiamo fatto solo dentro il raccordo. Però vedete che ci sono un sacco di zone che sono chiare, Cioè vuol dire che anche considerando la somma degli edifici ci sono un sacco di parti della città costruita che hanno una bassa densità d'uso, e questo siamo dentro il raccordo. Cioè mentre abbiamo costruito abbondantemente fuori dal raccordo, dentro il raccordo ci sono ancora parti di città costruite però che hanno una bassa intensità d'uso del suolo. È come se nel crescere la città avesse fatto dei salti e si è scordata pezzi di territorio. Questo è un dato importante perché vuol dire che noi abbiamo una parte importante del territorio di Roma già costruito, già urbanizzato, che può essere non cementificato ma sicuramente ripensato, ed è una parte che nel piano regolatore generale è stata individuata, sono i cosiddetti print, una sigla stranissima che però sta sotto la voce città da ristrutturare. Che vuol dire da ristrutturare? Vuol dire che la città c'è però non ha una struttura, c'ha le strade che non sboccano, c'ha le strade chiuse, ci sono dei lotti vuoti, ci sono case alte, case basse, non ci sono i servizi. Significa che c'è tutto questo pezzo di territorio urbanizzato, che sono 9.600 ettari a Roma, sono tantissimi, che deve essere e può essere oggetto di trasformazione. In questi anni, dall'applicazione del piano fino a oggi, cioè dal 2008 fino a oggi o dal 2003 fino a oggi, come volete voi, non si è posta particolare attenzione a questa parte di città. Cioè ci si è dedicati molto alla costruzione del nuovo, piuttosto che alla trasformazione dell'esistente. Vedete che questa parte, quel dato, città a bassa densità, i colori freddi, significa che dentro il raccordo anulare noi abbiamo circa il 30% di tutto il territorio che sta dentro il raccordo che ha una bassa intensità d'uso. Non è che adesso consideriamo questo dato il dato su cui andiamo a trasferire tutti i nostri bisogni, però ci dice anche, se lo incrociamo con quel dato delle famiglie che si riducono, che noi abbiamo delle possibilità di dare una risposta abitativa, alloggiativa, anche con alloggi piccoli, a quelle persone che hanno bisogno di stare più a contatto con la città, di vivere nella città già, come dire, più compatta. Questo vuol dire che nel territorio della città di Roma, dentro il raccordo, qui dove siamo adesso, fuori dal raccordo, e anche nel territorio vasto che abbiamo visto nel disegno precedente, è possibile pensare a tante forme di abitare diverse. Non c'è più una forma unica di abitare, non c'è più l'appartamento o la villa. Esistono tante forme diverse. In questo Roma questo è uno dei potenziali più importanti che Roma offre. Offre tanti modi di poter diciamo abitare questo territorio. E questa è una delle ricchezze della città. Non è una è una cosa che va aumentata, diciamo, qualificata ulteriormente. Alcune ricadute di queste analisi che abbiamo visto è che abbiamo consumato tanto territorio di tipo agricolo, rurale, mentre avevamo dentro la città urbanizzata del territorio a disposizione che non abbiamo utilizzato. Se abbiamo spalmato la città su un territorio così vasto, è aumentato il pendolarismo per i fenomeni che vi abbiamo detto, il 50% rispetto al 2004, sono 820.000 spostamenti giornalieri da fuori verso la città di Roma. Ci sarà un motivo per cui non ci si muove, no? Si chiama mobilità, ma in realtà è immobilità, perché la mattina dalle 7:15 siamo tutti immobili. C'è qualcuno che cerca di fregare l'altro partendo alle 5, poi trova l'incidente o qualcosa e resta fregato pure se esce alle 5 di mattina. Più o meno bisogna essere fortunati anche in quello. E questo comporta anche una crescita dei costi che l'amministrazione si assume per erogare i servizi, perché se ho una città distribuita su un territorio vastissimo, poi devo portarci l'autobus e non ce la faccio, anzi taglio le linee periferiche, devo portarci l'acqua, devo portarci le fogne, devo pulire, e l'AMA, ci sono addirittura delle strade che non fanno parte del contratto di servizio dell'AMA, perché abbiamo talmente costruito senza più riuscire a inseguire la dotazione di servizi, quindi abbiamo costruito anche un debito per l'amministrazione nel momento in cui abbiamo immaginato una città così, così vasta. Questi grafici sono semplici, non è complicato. Guardiamo quello di sinistra, la linea blu. Lasciamo perdere i numeri, guardiamo solo l'andamento. La linea blu ci dice, anno per anno, dal 2004 al 2012, quante sono le case comprate e vendute a Roma. Adesso non ci interessa il numero, ci interessa l'andamento. Come vedete, rispetto al 2004 si sono ridotte della metà. Se nel 2004 a Roma si vendevano ogni anno 30.000 alloggi, oggi siamo a 15.000. Quindi il mercato immobiliare si è contratto in termini di volumi. A voi però, e anche a me, interessa la linea sopra, che è quella rossa. Quello è il costo a metro quadro di una casa, sempre rispetto al 2004. la cosa che ci interessa è che non va di pari passo con la linea blu. Mentre il numero delle case comprate e vendute è crollato, si è dimezzato, il costo delle case si è leggermente modificato, leggermente rettificato, ma in realtà sostanzialmente è rimasto stabile. Quindi se nel 2004, 2005, 2006 era già difficile comprare una casa, anche adesso che c'è la crisi, la notizia è che le cose sono peggiorate, non sono migliorate. Mentre ci si aspettava tutti che prima o poi veniva la crisi, il prezzo delle case scendeva, come è successo in Spagna, come è successo negli Stati Uniti, no? Negli Stati Uniti famiglie che non potevano prima comprare casa, i prezzi delle case sono crollate e sono entrati nel mercato delle case a un prezzo molto più basso che prima se lo sognavano. Da noi questo non è successo. Quindi la notizia è che abbiamo espulso un sacco di residenti, abbiamo difficoltà a comprare casa, e la brutta notizia è che con la crisi ci è arrivata la seconda batosta, è ancora più difficile comprare casa. L'altro grafico da quest'altra parte invece riguarda quelli che magari, pensando di poter fare un investimento negli anni passati, hanno comprato una seconda casa per affittarla. La linea rossa è la redditività che ci si aspettava da questa casa. Come vedete anche quella è in calo, perché sono aumentate le tasse sulla proprietà. Quindi chi ha comprato una casa per mettere in affitto, ovviamente stiamo parlando di un affitto regolarizzato, questa redditività diminuisce. Quindi siamo in presenza di una doppia forbice. Da un lato difficile trovare l'affitto e i prezzi dell'affitto non sono calati, i prezzi delle case non sono calate, la notizia è che siamo stritolati, e uno dei motivi per cui è cresciuta la domanda abitativa, c'è difficoltà a trovare un alloggio, è determinato da tutti questi fattori. In più abbiamo un mercato immobiliare che risponde a un tipo di alloggio che non è quello che viene chiesto con le trasformazioni che abbiamo appena prima indicato. Che cosa abbiamo fatto? Questo era un primo pezzo, diciamo, delle informazioni che pensavo di dovervi dare. Cosa fa l'amministrazione, questa amministrazione, di fronte a questo quadro che abbiamo veramente segnato per numeri insomma, quasi grossolani, ma giusto per poter dire, come dicevo prima, di scambiarci un po' di informazioni e di fissare alcuni elementi. Noi abbiamo cominciato a fare un ragionamento, lo trovate nel programma di Marino, ma che è diventato il programma di mandato quando è stato presentato in assemblea consiliare, facendo un ragionamento semplice come potrebbe fare un buon padre di famiglia. Che si fa nei momenti in cui tu hai una crisi economica, non hai risorse da investire, però hai tanto di costruito? Come dicevamo prima, in 60 anni abbiamo costruito tanto. Il nostro territorio urbanizzato oggi, se lo confrontiamo con quello del 1958, è praticamente il doppio, cioè è cresciuto due volte, non il doppio. Cioè a dire, negli ultimi 60 anni, per essere più preciso, lo dico meglio, negli ultimi 60 anni abbiamo costruito un territorio che è esteso pari a due volte quello che abbiamo costruito nei 1958 anni precedenti. In 60 anni abbiamo fatto due volte quello che abbiamo fatto in 1958 anni, e questo territorio è un territorio che è già costruito. Quindi una delle cose che noi possiamo fare è rimettere in circolo questo capitale fisso che già c'è, farlo lavorare mentre oggi è in parte bloccato e paralizzato. Che vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo cominciato intanto a sapere e a chiederci qual è il territorio dell'amministrazione comunale, o meglio il territorio che chiamiamo pubblico. L'abbiamo chiamata la carta della città pubblica, la presenteremo il 2 di luglio alla Casa dell'Architettura. È un censimento, particella per particella, di tutto il suolo, gli immobili di proprietà pubblica, non solo del comune ma anche della ASL, dei militari. Questa è la mappa della vostra zona, come vedete c'è Tor Vergata, c'è ovviamente, ci sono Tor Bellamona, che sono i quartieri di edilizia economica e popolare, ma non solo, perché ci sono molti territori che sono di proprietà pubblica. Quindi la prima cosa che abbiamo detto è: vediamo quant'è il suolo e gli immobili di proprietà pubblica che possono costituire una risorsa, oppure almeno sapere che esistono, che quello è pubblico perché lo dobbiamo manutenere, è un parco, una scuola. La seconda cosa che abbiamo cominciato a fare in questi mesi è di vedere il patrimonio pubblico cosiddetto delle caserme dei militari. Questo, diciamo, nel vostro territorio vi interessa meno, però non dobbiamo perdere di vista se vedete la freccetta, non la vedete perché sparisce questo proiettore, insomma c'è una freccetta che si vede, eccola qua, quelle sono le caserme di Viale delle Milizie. Si citano solitamente come l'esempio macroscopico di come è forte la presenza dei militari dentro la città di Roma. Come vedete, in questa mappa quasi non si vedono, perché in realtà i siti militari sono 111 complessivamente, sono molto vasti, non tutti possono essere dismessi, ovviamente, però noi abbiamo cominciato a lavorare col Ministero della Difesa per cercare di capire quali sono i siti che possono essere oggetto di trasformazione. Terzo livello, sempre di città pubblica, è quello che sono i piani di edilizia economica e popolare. Qui ne abbiamo un esempio, forse il più eclatante, quello di Torbella Monaca, fa parte di quei 4-5 che tutti i romani conoscono, no? Corviale, Laurentino 38, Torbella Monaca, Tiburtino Terzo, e poi finiscono qua sostanzialmente. Com'è? Vigne Nuove, 5. In realtà sono 114, ci vuole a conoscerli tutti. E questa è una notizia importante, perché sono tutti quartieri costruiti tra la fine degli anni 60, esattamente il 1969, che è Spinaceto, il primo che è stato realizzato sul territorio, sul terreno pubblico, e si arriva fino al 1988. Sono 20 anni della storia urbanistica di questa città, che hanno costruito un territorio di circa 4.800 ettari, interamente espropriato dal pubblico. Stiamo pagando un sacco di soldi, abbiamo un sacco di debiti, quasi 1 miliardo di euro di debiti derivano dalla regolarizzazione degli espropri, 4.800 ettari di territorio dove vive una popolazione di circa 600.000 persone, che è come tutta l'Umbria. Tutta la popolazione dell'Umbria l'abbiamo messa nelle case di edilizia economica e popolare e vivono in questi 114 quartieri. Molti di questi sono dentro il raccordo anulare, alcuni sono fuori. Questo è un patrimonio importantissimo in termini di suolo, di immobili. Non è solo del comune, c'è l'ATER, ci sono le cooperative, c'è di tutto. Questo è un altro di quel capitale fisso che dicevo prima, che potrebbe essere rimesso in gioco. Qui ci hanno provato a Torbella Monaca a demolire, era un tentativo, no, di andare maldestro, perché l'obiettivo era un altro, ma il tentativo di rimettere in circolo questo territorio. In più abbiamo una terza azione che abbiamo messo in campo, che è quello che riguarda invece i privati, perché fino adesso abbiamo parlato di suolo pubblico, riguarda quella che abbiamo chiamato la riqualificazione diffusa, i print, lo diceva prima il Presidente. Noi su questo ci siamo spesi moltissimo in questi 11 mesi e qualche giorno, ormai compie un anno il 1 luglio, quindi siamo prossimi. Ci siamo spesi molto, e proprio la notizia di oggi in giunta, abbiamo fatto l'ultimo atto, abbiamo fatto un atto in giunta qualche mese fa per sbloccare i print per attività. Oggi in giunta è passato una delibera epocale, secondo me, che sblocca tutti i print, anche residenziali, perché diamo la possibilità, senza modificare il piano, semplicemente dando la giusta interpretazione del piano, di fare la trasformazione nelle aree di print a stralci, senza aspettare di avere tutto il print, che molti print sono grandi come la città di Bologna. Noi diamo la possibilità di lavorare per pezzi, quindi si apre una grande prospettiva di trasformazione di questi 9.600 ettari, dove ci rivolgiamo al piccolo imprenditore, al piccolo proprietario di casa, di lotto di terreno, che ha bisogno di costruire la casa, di trasformare quello che c'ha. Tra pochi mesi ripubblicheremo i bandi anche su questo, e questa è una delle linee principali. Quando abbiamo scritto nel programma di Marino riabitare la città abitata, dare senso e concretezza alla rigenerazione, vuol dire questo, vuol dire non rivolgersi ai grandi proprietari terrieri, 4-5 che hanno fatto l'espansione di Roma, ma rivolgersi alla piccola proprietà diffusa, alla piccola impresa edilizia, media impresa edilizia, che oggi con questa cosa che abbiamo fatto oggi può mettere in moto un meccanismo di ristrutturazione del suo condominio, della casa. Noi ci crediamo moltissimo, perché rimettere in circolo il capitale fisso, come vi dicevo, già costruito, è quello che noi possiamo fare in epoche così complicate come la crisi di questo momento, mentre in altre situazioni rischiamo di stampare moneta con nuovi metri cubi. Qui invece ce l'abbiamo la città e possiamo mettere in circolo già quello che c'è.